Allora di Amadeus, versione podcast. Rotocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina. Cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi, divulgatori scientifici ed altro. Buon ascolto.
È un giornalista, è uno che finalmente mi farà capire che cosa significhi web, è probabilmente un viaggiatore ed è con noi Arturo Di Corinto.
Buonasera.
Buonasera. Arturo, ho detto male perché probabilmente sei un viaggiatore.
No, io prima della pandemia viaggiavo tantissimo perché faccio un programma a Rai 1 che si chiama Codice, tutta la vita è digitale, insieme alla bravissima Barbara Carfagna.
Sì.
E per fare i nostri servizi sulla scienza e la tecnologia ho viaggiato attraverso l'Europa, il Medio Oriente. Sono stato in Islanda, in Estonia, in Bulgaria, in Repubblica Ceca, in Israele. Insomma, ho viaggiato, poi ho vissuto fuori, ho vissuto all'estero, ho vissuto un paio di anni in California, negli Stati Uniti, quando stavo all'Università di Stanford. Sono stato un periodo in Inghilterra, ho vissuto a Londra, ho viaggiato. La mia preferenza è per le capitali europee, però ecco, mi piace anche conoscere e confrontarmi con altre culture, perché mia convinzione è che il fascismo si sconfigge leggendo e il razzismo si sconfigge viaggiando.
Viaggio, sì. Senti, nel tuo sito tu affermi che viaggi in treno.
Sì, no?
Che è una, posso dire che è una passione che condividiamo. Io amo il treno, l'ho fatto nonostante i 10 anni di pendolarismo, non mi pento di aver fatto il pendolare 10 anni in treno e lo amo. Che analogie, che differenze ci sono tra un viaggio in treno e un viaggio nel web?
Beh, bella domanda, bella riflessione la tua, Valerio, che intanto
che no, Luca.
Ringrazio. Luca Valerio. Luca Valerio.
Sì.
No, grazie, grazie tante, Luca, perché in tutti e due i casi si viaggia con l'immaginazione, di sicuro. Però ecco, quando viaggi in treno e viaggi attraverso i territori, viaggi attraverso la geografia dei diversi paesi, è chiaro che ti sposti fisicamente e hai una percezione tattile, visiva, tridimensionale di quello che fai, no? Quindi è chiaro che è coinvolto tutto il tuo organismo, è coinvolto tutto te stesso. Quando viaggi sul web, pure puoi sperimentare relazioni, puoi conoscere luoghi, eccetera, però è chiaro che manca quell'elemento della fisicità, che pure è importante, però è importante fino a un certo punto, perché se ci pensiamo bene, alla fine noi viaggiamo sempre col cervello, le emozioni, i sentimenti sono mediati dal cervello, quindi in realtà noi viviamo sempre dentro noi stessi, anche quando abbiamo l'opportunità di stare con altre persone, di viaggiare, di scalare una montagna, di stare davanti al mare, anche lì in realtà stiamo con noi stessi, viviamo dentro noi stessi. Infatti la coscienza, che è quella che noi abbiamo e che i robot umanoidi non hanno ancora, è proprio questa capacità di sentirci al centro del film della nostra vita, no? Quasi che vedessimo scorrere quello che ci accade. Quindi devo dire che da un certo punto di vista, la riflessione che ha fatto il filosofo Luciano Floridi, un italiano che insegnava ad Oxford fino a 15 giorni fa, che noi viviamo una vita on life, cioè che c'è questa fusione ormai ultimata tra la vita reale analogica, quella delle percezioni aptiche che tocchi con le mani, no?
Sì.
E la vita che conduci sul web, si sono fuse ormai. Perché? Perché dice lui? Perché dice che quello che accade sullo schermo del telefonino ha un effetto sui nostri stati d'animo e sull'ambiente che ci circonda. Viceversa, quello che accade nella vita analogica reale tendiamo a riportarlo dentro il dominio digitale, quindi in realtà facciamo costantemente dentro e fuori, al punto che non riusciamo più a distinguere le due dimensioni. Ecco, la sua idea di on life, che è una crasi, una sintesi tra online e life, questa vita on life è fatta di questo, andare avanti e indietro tra il dominio digitale e il dominio della realtà fisica, quello che è fatto di muri che ti fa sbattere il ginocchio allo spigolo del tavolo e così via.
Senti, sì, ma io guarda, condivido quello che dici, perché a un certo punto io sono un povero insegnante di scuola superiore, no? E costretto per metà del tempo attualmente e precedentemente per la totalità del tempo alla DAD, alla didattica a distanza. Però sai qual è il punto? È che io adesso, quando sono in presenza con i miei alunni, li vedo tutti con le mascherine, e invece quando sono a schermo li vedo senza mascherine. Alla fine il problema è che riesco quasi più a intuire quando sono delle emozioni, quando sono dall'altra parte del computer, che quando sono di persona. Non so se ho reso l'idea.
Beh, è quello che ti dicevo prima, probabilmente è per la tua raffinata capacità di analizzare uno stato d'animo a partire da un comportamento simbolico. Il comportamento che noi abbiamo a computer è un comportamento simbolico. Sì. Ricordiamoci che il computer è ancora uno di quegli strumenti che ci obbliga a usare l'alfabeto e la capacità di scrittura per comunicare con gli altri. Cioè, quando tu sei sul web, se devi cercare qualcosa, devi scrivere una parola. O al limite devi vocalizzare una parola. Quindi l'alfabeto, come la scrittura, per definizione sono elementi simbolici, sono segni, no? Quindi sono simboli e segni che tu vai a usare. Quindi quando usi i segni e i simboli, stai sempre in un territorio simbolico. Quindi tu hai sviluppato questa capacità, che viene dal fatto che però hai incontrato quei ragazzi faccia a faccia, magari li hai toccati, gli hai stretto la mano, li hai visti dalla testa ai piedi, no? Sai che scarpe si mettono. E quindi
sì, assolutamente. Senti, tutti credono di sapere cosa sia il web. Se lo chiedi anche a me, probabilmente, ma nessuno mi sa dare una vera definizione. Cos'è quindi il web davvero?
Allora, facciamo una prima distinzione. Il web non è internet e internet non è nel web, quindi non possiamo usare queste due parole in maniera intercambiabile, perché rimandano a dei concetti, a dei mondi, a dei significati diversissimi. Internet è una piattaforma logica, è una piattaforma di comunicazione che consente a computer diversi appartenenti a reti eterogenee di comunicare fra di loro scambiandosi dati e informazioni. Questo è internet, la piattaforma logica. Possiamo dire paradossalmente che internet non esiste, perché non la tocchiamo, perché è la piattaforma che consente a dei servizi come il web di emergere, di funzionare in base ai nostri desideri. Ovviamente esiste una materialità di internet, perché internet, per definizione, la rete di tutte le reti, internet può essere utilizzata avendo a disposizione un computer, una rete di comunicazione, del software di comunicazione, del software di rappresentazione e così via. Hai bisogno di vari strumenti, e soprattutto internet viaggia attraverso i cavi del telefono, anche i cavi quelli di ultima generazione, anche le fibre ottiche, attraverso i ponti radio. Quindi c'è una fisicità. Però il web è un'altra cosa. Il web è la parte grafica, interattiva e multimediale delle informazioni che sono organizzate, che sono veicolate attraverso internet. Quindi il web è l'insieme delle informazioni che viaggiano attraverso internet e che sono rappresentate, grazie al web browser ad esempio, in un formato grafico, interattivo e multimediale, che significa che puoi cliccarci sopra, no? Puoi vedere attraverso il web un video, puoi ascoltare la radio, puoi leggere un testo, puoi scrivere un testo e così via. Quindi il web è un servizio. Per capirci meglio usiamo una metafora. La metafora è quella dell'autostrada. L'autostrada è internet, tant'è vero che c'è stato un politico americano che per parlare di internet parlava di autostrade dell'informazione. Allora, internet è l'autostrada, il web è l'insieme dei servizi dell'autostrada, cioè l'autogrill, il benzinaio, l'area di sosta, la capannina, perfino il posto dove paghiamo il pedaggio, va bene? Quelli sono i servizi dell'autostrada che coincidono nella nostra metafora con il web. Quindi internet non è il web e soprattutto sono due cose diverse, anche perché internet nasce nel 1969, il web nasce nel 1989, 20 anni dopo. Però 20 anni dopo il web è ancora un progetto e non si chiama ancora web. Nel 1990 il suo progettista Tim Berners-Lee gli darà il nome di World Wide Web, ragnatela quasi mondiale, e nel 1991 nascerà il primo sito web. Quindi sono due cose diverse a distanza di 20 anni l'una dall'altra. Una, l'internet è americana, l'altra, il web, è europeo. Il web è stato inventato dagli europei, è stato inventato al CERN di Ginevra, al Centro di Ricerche Nucleari di Ginevra, da un hacker, da un ingegnere hacker di nome Tim Berners-Lee, insieme al suo collega ingegnere belga di nome Robert Caillot.
Il CERN, quello famoso della Gelmini, sì.
Quello del tunnel di neutrini, sì.
Allora, senti, ti faccio una domanda un po' strana, che è, esiste in qualche modo un'igiene del web?
Beh, assolutamente sì. Quando parliamo di sicurezza informatica, parliamo anche di igiene cibernetica. Quindi, allora, facciamo un'altra premessa, un'altra metafora. Abbiamo detto che internet è l'autostrada, il web sono i servizi sull'autostrada, ok? Il web è la parte grafica, interattiva e multimediale delle informazioni che viaggiano su internet. Ma anche il web non è una cosa unica. Una metafora utile a capire che cos'è il web è l'iceberg. La punta dell'iceberg del nostro web si chiama clear web o web di superficie. O web in chiaro. La parte che sta sotto il pelo dell'acqua, cioè la parte restante dell'iceberg nella nostra metafora, è fatta dal deep web, il web profondo, che è così perché appunto è sotto il pelo dell'acqua, perciò si chiama deep web, web profondo. Dentro il deep web possiamo trovare il dark web, che è il web oscuro.
Te lo stavo per chiedere. Cosa sono dark? Perché ti spiego. Ho provato a chiedere ai miei alunni, ho detto magari se ne intendono più di me, sono giovani, no? Ho provato anche oggi pomeriggio, ma mi hanno sorriso, probabilmente mi hanno preso per i fondelli, e ho chiesto cos'è il dark web e cos'è il deep web. Quindi,
ecco, sono anche queste due cose diverse. Il deep web, abbiamo detto che l'iceberg è fatto dal web di superficie, dal web profondo e dal web oscuro. Il web di superficie è la parte che vediamo tutti, è la parte che noi troviamo con i motori di ricerca, è la parte dove abbiamo gli indirizzi repubblica.it, comune.genova.it, il sito del nostro cantante preferito, Google, Facebook, eccetera. Il deep web, il web profondo, è fatto dai siti che non sono indicizzati dai motori di ricerca, cioè se voi vi mettete a cercare attraverso Google il sito del deep web, non lo trovate. Perché? Perché è fatto di indirizzi web che sono dinamici. che nascono e muoiono nel giro di una notte, che sono siti web che ti richiedono una login e una password per entrarci. Sono dei siti web che bloccano il motore di ricerca, che li vogliono indicizzare per farci ritrovare con le parole chiave che usiamo normalmente. Quindi questa parte dinamica del deep web, noi come la conosciamo? Con il passaparola, anche perché nel deep web ci sono delle cose interessanti, ci sono biblioteche intere, ci sono persone che discutono, che si incontrano e parlano di cose complesse, geografia, astronomia, chimica, e soprattutto ti permettono, in genere grazie all'accesso a dei silos informativi a pagamento, di accedere a delle conoscenze avanzate. Il dark web invece è quella parte più profonda del deep web, che si accede con dei software speciali, ad esempio Tor, L2 e Freenet, LP2 e Freenet. Quindi L2P e Freenet. Quindi sono il dark web è un insieme di darknet, le reti oscure, cioè le reti non indicizzate e di accesso non facile, ma che consentono un accesso solo con particolari software o motori di ricerca, va bene? Quindi, perché si chiamano darknet? Perché sono le reti prima separate dalla internet normale, in realtà da ARPANET, perché il nome originale di internet è ARPANET, mm-hmm. ARPANET è la nonna di internet, e quindi il dark web è l'insieme delle darknet, delle reti oscure, cioè delle reti separate, secondo una terminologia militare, dall'internet per tutti, ok? Quindi si accede con motori di ricerca specifici e con software specifici. Cosa troviamo nel dark web? Troviamo i giornalisti che cercano informazioni, troviamo religiosi che si nascondono dal loro governo, troviamo dissidenti politici perseguitati in patria e poi troviamo anche dei criminali, cioè gente che attraverso questi negozi di e-commerce del dark web vende merci, beni e servizi illegali, ad esempio anfetamine, ad esempio cocaina, ad esempio dicono di vendere fucili d'assalto o pistole, oppure carte di credito clonate, oppure passaporti falsi e così via.
Questo mi hanno detto i miei alunni. Sì, sì, anfetamine, coca.
È vero, è anche vero che le polizie di tutto il mondo stanno smantellando progressivamente gli e-commerce illegali di questo dark web, e lo fanno con una certa rapidità e costanza. Ormai succede ogni mese, perché le polizie di tutto il mondo si sono organizzate per impedire questo traffico, perché purtroppo durante la pandemia molte più persone di prima hanno fatto ricorso a delle droghe, e le droghe, quando non sono assunte, o sostanze d'abuso, quando non sono assunte sotto il controllo medico, possono portare le persone ad avere delle reazioni eccessive, esagerate, possono addirittura portarti alla morte. Questa è una cosa che bisogna dire, perché ci sono delle droghe che effettivamente non creano solo dipendenza, ma possono determinare un arresto cardiocircolatorio, ad esempio, no? E quindi farti morire di nascosto da tutti quanti, dentro casa tua, magari davanti al computer che stai cercando sul dark web qualcosa di stupido. Però il dark web, ripeto, è anche il posto dove si incontrano i dissidenti, perché il dark web potete pensare come la piazzetta poco illuminata della nostra città di periferia. È chiaro che nella piazzetta poco illuminata chi ci va? Ci va lo spacciatore, però ci vanno anche quei due fidanzatini che non si possono fare scoprire dalla mamma e dal papà, per capirci.
Eh sì.
Quindi il dark web è un po' questo, quindi usarlo va bene, usarlo con attenzione è ancora meglio, soprattutto evitare di fare acquisti di beni, merci e servizi illegali nel dark web, perché guardate che polizia e militari ci stanno dentro come noi, e quando arriva il momento che loro decidono, ti vengono a prendere dentro casa perché ti hanno scoperto fare quello che non dovevi fare sul dark web.
Senti, io ho sentito parlare di un concetto che immagino che cosa sia, ma è la datavegliananza. Me lo spieghi.
La datavigliance è la sorveglianza dei dati. Siccome nella nostra vita quotidiana ormai tutti i comportamenti che agiamo sono datificati, cioè sono trasformati in dati digitali, quando vai a ritirare i soldi dal bancomat, quella transazione diventa una serie di dati digitali che viene condivisa dalle strutture finanziarie della banca, che devono aggiornare, ad esempio, banalmente il tuo conto corrente e dire che ci sono dei soldi in meno perché tu li hai ritirati. Lo stesso, quando si accede allo sconto del supermercato con la carta magnetica, la carta di fedeltà, quel comportamento in cui tu hai comprato delle cose, hai scelto il latte, le uova, i pannolini, i preservativi, eccetera, quelle informazioni diventano dei dati che vengono scambiati attraverso le centrali del supermercato dove sei andato. Perché? Perché così ti possono attribuire dei punti e farti degli sconti, ad esempio. Quindi i nostri comportamenti, quando ci relazioniamo con uno strumento informatico, quando ci relazioniamo con uno strumento digitale, i nostri comportamenti vengono registrati e viaggiano da un punto all'altro, senza che noi sappiamo veramente dove vanno a finire. Allora, questi dati digitali sono sorvegliati da chi deve garantire la regolarità del nostro comportamento. Ad esempio, ripeto, che la banca deve controllare che tu non ritiri più soldi di quelli che puoi ritirare, che sia proprio tu a ritirare quei soldi e così via, perché fanno dei controlli ad hoc quando, dopo che hai ritirato i soldi, proprio su quei dati. Oppure quando fai una transazione bancaria online al computer di casa tua, devono controllare chi sta dando l'accesso al conto bancario per fare un trasferimento di denaro, sia la persona che dice di essere. Loro usano tutta una serie di tecnologie che vanno dall'analisi statistica fino all'uso dell'intelligenza artificiale. Okay? Quindi questi comportamenti vengono monitorati, ma lo stesso succede quando siamo sui social network. Quando siamo sui social, ogni nostro like diventa un dato che viene raccolto, organizzato e accluso a un profilo di noi utenti. In base alla precisione di questo profilo, il social network può dare valore al tuo comportamento e dire all'investitore pubblicitario: vedi, questo qui è uno che clicca sempre sulle scarpe dell'Adidas, della Nike, della New Balance. Quindi questa informazione per te è un'informazione utile, perché tu vendi le scarpe, e quindi se questo signore clicca sempre sulle scarpe, vuol dire che è uno che gli piacciono le scarpe. Se tu sai che a lui piacciono le scarpe, offri le scarpe a un prezzo leggermente inferiore a quello che troverebbe nel negozio online, e questo fa l'acquisto. Questa è la datavigliance. Cioè, okay, sapere chi siamo e che cosa ci piace in base ai click che abbiamo messo, in base ai post che abbiamo realizzato, in base ai video di TikTok che abbiamo fatto, in base al numero di connessioni che facciamo, alle persone con cui chattiamo, per quanto tempo e a che ora, si costruisce il nostro profilo commerciale e anche quello politico. Se l'investitore pubblicitario sa quello che ti piace, è pronto a offrirti quello che sei già disposto a pagare. Ma questo non vale solo per lo shampoo, vale pure per la politica. Come pensate che Trump abbia vinto? Perché gli inglesi hanno detto di sì alla Brexit? Perché sono stati imbrogliati grazie a queste forme di data veglianza.
Però a me arriva a volte della pubblicità di partiti che proprio non proprio non mi garbano. No, è strano, eh? È strano.
Ma guarda, intanto ci sono due modalità di promozione. La prima è quella basata su un target molto elaborato, molto raffinato, per cui se tu hai sempre cliccato sui partiti di un certo colore, ti arriverà l'informazione dei partiti di quel colore. ma c'è anche un tipo di promozione che non tiene conto delle scelte più precise che ha fatto nel passato, perché ad esempio Facebook vende il tuo profilo di elettore sopra ai 18 anni o sopra ai 25 anni, che è l'età per votare al Senato. Quindi loro semplicemente, in base a quello che l'investitore è pronto a pagare, gli danno un profilo più specifico o meno specifico. Dopodiché è come quello che si fa in radio, in televisione, sui giornali. Tu hai il tuo linguaggio e raggiungi il tuo pubblico, ma cerchi sempre di ampliare il tuo pubblico. Quindi, ad esempio, stasera noi stiamo usando, presumo, delle parole un po' più difficili di quelle che abbiamo usato ieri mattina, va bene? Però noi queste parole difficili che usiamo le spieghiamo, questa è la differenza. Cioè, il dark web l'hanno sentito tutti, noi non lo spieghiamo. Cerchiamo però quindi di aumentare la conoscenza delle persone in questo modo. Può essere che ci sono dei giornali, faccio a caso, Libero, Il Giornale, Il Foglio, che non hanno intenzione ad alzare il livello culturale di conoscenza del loro pubblico, vogliono solo fidelizzare quelli che già credono nelle loro cose. YouTube fa la stessa cosa, gli algoritmi di Netflix, di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Twitter, funzionano allo stesso modo, sono algoritmi di raccomandazione. Se vedono che io ho messo un click a Luca Valerio, ho messo un like a Luca Valerio, continueranno a propormi le cose di Luca Valerio e di tutti quelli che somigliano a Luca Valerio, perché la raccomandazione dell'algoritmo funziona per associazione, cioè più elementi in comune ci sono fra due scelte, più ti vengono proposte insieme oppure l'una dopo l'altra.
Capito, sì. Esiste, hai parlato di social, ma esiste ancora al tempo dei social la netiquette?
Ma proprio no. La netiquette era una cosa di quando noi eravamo giovani e facevamo...
Abbiamo la stessa età noi due, eh?
Esatto, di quando eravamo giovani facevamo gli esperimenti con i BBS, leggevamo i libri, facevamo un sacco di riunioni in presenza per decidere, che ne so, come ripulire il giardino sotto casa o organizzare una manifestazione o l'occupazione della scuola e così via. No, la netiquette è l'etichetta del net, l'etichetta della rete, il galateo di internet, la netiquette è il galateo di internet, quindi l'insieme delle buone regole di comportamento su internet. No, se ne sono scordati tutti, perché ad esempio secondo la netiquette scrivere in maiuscolo equivale a gridare ed è un comportamento maleducato, cioè prima non si poteva fare, adesso molti scrivono in maiuscolo, ad esempio, per dire una cosa banale, ma soprattutto molte persone tendono ad aggredire le altre e a sviluppare delle forme di ciberbullismo nei confronti degli altri, non facendoli parlare, insultandoli per l'aspetto, prendendoli in giro per la loro appartenenza etnica, per la loro appartenenza geografica, per il loro status socio-economico e così via. Quindi no, direi che la netiquette non esiste più.
È passata di moda.
Però è sbagliato, cioè dovremmo ricominciare a comportarci in maniera educata e gentile con gli altri, perché sennò che ci stiamo a fare su questa terra?
Appunto. Senti, ma se io da tutto quello che hai detto deduco, invidiandoti l'aperitivo peraltro,
ma ci vedono? Lo vedono che mi sto facendo un Aperol Spritz?
Sì, lo vedono. E te lo invidio perché è una delle cose che preferisco. Anzi, il giorno in cui ci incontriamo vengo giù, ce lo prendiamo.
Volentieri.
Deduco che la dimensione social, per certi versi anche l'uso dei servizi dell'autostrada, siano un po' l'oppio dei popoli, il nuovo oppio dei popoli.
Beh, per forza, cioè i social a questo servono a parcheggiarci mentre non lavoriamo. I social servono ad abituarci a una società senza lavoro in cui le macchine ci avranno sostituito. I social servono a farci produrre dei contenuti che l'industria dell'immateriale poi utilizza per fare dei profitti da condividere con gli azionisti. I social ci usano, usano ogni fotografia per allenare le intelligenze artificiali che ci toglieranno il lavoro, che già ci tolgono il lavoro, perché se ci pensate ormai non soltanto i medici e i camionisti vengono sostituiti dai robot dotati di intelligenza artificiale, ma anche i notai, gli avvocati, i giornalisti vengono sostituiti dalle intelligenze artificiali che scrivono al posto loro. Lo stesso, cioè, dall'esempio banale della cassa automatica del supermercato fino agli apparecchi che ti rispondono in maniera intelligente dentro casa. Pensate agli assistenti virtuali, quelli sono delle macchine che funzionano utilizzando gli algoritmi di machine learning che imparano a riconoscere piano piano la vostra voce, imparano a decodificare i comandi e rispondono, e quindi ci fanno fare a meno di tanti intermediari. Cioè, quella che si sta realizzando si chiama frictionless economy, cioè l'economia senza frizioni, dove il consumatore e il produttore sono direttamente in contatto fra di loro. Se ci pensate, fra un po' di tempo, già stanno facendo la sperimentazione, il cibo non ce lo porteranno più i rider a casa, ma ce lo porteranno i droni teleguidati dal posto in cui vengono confezionati. Gli stessi ristoranti, non solo per la pandemia, non esistono più, ma se voi andate a New York, trovate New York, a Londra, insomma in tanti posti, trovate questi container come quelli che si vedono nei porti, ad esempio nel porto di Genova, dei container dove ci sono delle persone che cucinano e non c'è lo spazio per sedersi, perché è tutto cibo da asporto. E adesso viene portato da persone in bicicletta, col motorino, a piedi, con l'automobile, eccetera, ma cominciano a essere portati con i droni. I pacchetti più leggeri sono portati con i droni. Quindi c'è una smaterializzazione di tutte le attività, diciamo, intermediarie, e l'affidamento delle attività che sono necessarie alle macchine. In questo caso, ripeto, agli unmanned vehicles si chiamano, cioè ai veicoli senza un umano che li guida, senza un umano dentro o sopra o di lato.
Quindi chi detiene oggi il potere è già questa economia senza frizione.
Nel potere sono le big tech della tecnologia, sono le aziende, almeno per l'Occidente, le aziende della Silicon Valley californiana, quindi Google, Amazon, Twitter, e poi ci sono anche YouPorn, Tinder e compagnia cantante. Nell'Oriente sono Baidu, Tencent, Huawei, cioè. Però almeno Huawei in quel caso fa qualcosa di hardware, lavora sulla ferraglia ancora, no? Quindi sì, il mondo è proprietà di questi, è ormai quasi proprietà di questi metastati, di queste metanazioni, di queste big techno corporation che ci offrono tutti i servizi che sappiamo. Non so se vi ricordate, io l'ho scritto su Repubblica qualche tempo fa, c'è stata un'interruzione dei servizi di Google. Siamo andati tutti quanti nel panico. Perché? Perché Google ci dà Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Google Mail, eccetera, eccetera. Cioè, ormai con Google facciamo quasi tutto, almeno noi italiani, ripeto, perché in Cina non è che lo usino poi tanto. Quindi queste grandi aziende, la Microsoft ad esempio, penso, Redmond, ormai sono proprietari di la Apple, pensano proprietari di una tale quantità di denaro che non sanno nemmeno come investirlo. È un tema che è salito alla ribalta delle cronache qualche giorno fa. Quindi sì, e soprattutto, come ha detto l'ex capo dei servizi segreti italiani, Giampaolo Pansa, no, non Giampaolo, Alessandro Pansa, scusate, come ha detto Alessandro Pansa, gli stati si sono distratti e hanno lasciato che delle aziende accumulassero più dati di quelli che conosciamo noi per proteggere i nostri cittadini. Questo è quello che è successo. Cioè, queste grandi tecnocorporation hanno più dati su di noi di quanti possiamo immaginare. E i dati, come vi ho spiegato a proposito della data veglianza, spiegano il nostro comportamento attuale, ma soprattutto prevedono il nostro comportamento futuro. E non mi venite a raccontare le stupidaggini che siamo liberi, perché è una stupidaggine. Non sei libero nel senso che tutti quanti noi obbediamo a dei principi basilari di reazione psicologica, per cui quando la nostra percezione intercetta il pacchetto rosso di patatine, rosso e giallo di patatine, lo mette in relazione a una situazione di benessere. Perché siamo fatti così? Perché abbiamo scoperto col tempo che alcuni colori determinano degli effetti, altri colori, ad esempio il verde, conduce alla rilassatezza, e così via. E questi principi di psicologia del comportamento ormai sono incorporati nei prodotti di largo consumo, nel marketing, nella pubblicità, nella televisione, nella scrittura e così via.
La pandemia e la digitalizzazione estrema, per semplificare, colluse, quanto in che direzione portano il mondo?
Ma guarda, da un certo punto di vista è stato un bene. Intanto, probabilmente la pandemia è quello che è un male autoinflitto, cioè siamo, voglio dire, è la colpa materializzata del nostro, dello squilibrio che abbiamo creato fra noi e l'ambiente. Però probabilmente, se la pandemia sarà interpretata come un segnale per indurci a cambiare comportamento, ad esempio a smettere di disboscare in maniera forsennata e di consumare suolo, per cui abbiamo fatto entrare più facilmente ambienti umani e animali a contatto fra di loro, tanto che c'è potuto essere uno spillover, come nel caso della nostra pandemia da coronavirus, che probabilmente viene dai pipistrelli, probabilmente, dico, perché questo è quello che sappiamo finora. Questa pandemia che ci è toccata in dote, ripeto, a causa dei nostri comportamenti sbagliati, probabilmente ci sta insegnando delle cose. Io mi auguro che ne usciamo migliori tutti quanti, cioè che cominciamo a rivalutare l'importanza di avere degli amici, di avere delle persone care, di poterci toccare, di poterci abbracciare, di poter viaggiare, che ci faccia apprezzare la libertà, eccetera. Poi, tra gli effetti positivi di questa pandemia, che è pesante per tutti, c'è il fatto che siamo stati obbligati a fare un corso accelerato di digitale e di internet. Quindi, cioè, i professori che prima non sapevano usare una telecamera col computer sono stati obbligati a diventare bravi come i loro alunni, e questa è una cosa buona, secondo me, è una cosa molto buona. Le pubbliche amministrazioni, che dove c'era il capo che ti voleva vedere seduto alla sede dell'ufficio per essere sicuro di avere il controllo di quello che facevi, si è dovuto abituare al fatto che tu puoi lavorare bene e con soddisfazione da casa. Quindi ci sono degli elementi molto positivi che la pandemia ha evidenziato nello stare, nell'obbligo di stare a casa. Cioè il fatto che stando a casa dobbiamo usare meno l'automobile e possiamo inquinare un po' di meno il nostro ambiente e l'aria che respiriamo, ad esempio. Quindi, non lo so, si potrebbero dire molte cose su questo, Luca.
Senti, io ho ancora due domande per te. Una è: come si vive senza social network?
Benissimo. Io vivo senza social network. Nel senso che, allora, io purtroppo, per la mia particolare situazione di giornalista e di professore universitario, sono obbligato a studiare i comportamenti sociali attraverso i social network, semplicemente perché li devo capire io, e poi li devo raccontare, ammesso che li abbia capiti. Però per capirli bene, ovviamente, utilizzo tutto quello che hanno scritto i miei colleghi prima, gente più brava di me. Quindi io ci metto la bandierina, quando mi serve di capire come funziona, ci vado dentro e vedo come funziona. Però per la maggior parte dei miei studi uso degli avatar, uso degli alter ego, cioè non mi presento come Arturo di Corinto, uomo bianco di 50 anni, eccetera, eccetera. Mi presento sotto un'altra veste. Ad esempio, io utilizzo TikTok per studiarlo e lì ho un avatar da tredicenne per capire come funziona TikTok. Lo stesso uso Twitter perché ogni tanto lancio un messaggio su Twitter e vedo come la gente risponde, cerco di capire le relazioni e le risposte delle persone. Però ho completamente bannato Facebook, ho frizzato Instagram, sto sperimentando l'utilizzo di LinkedIn. Però faccio una cosa, perciò ho detto che io non li uso. Diciamo che una volta al mese, per due giorni di seguito, non tocco neanche un social, ma io faccio di più, non tocco il telefonino per due giorni al mese. Credo di aver capito che è una pratica salutare per tutti e in questo senso posso dire che non li uso. Dopodiché, ripeto, un certo uso lo faccio pure io. Quello che posso dire a mia discolpa è che uso in maniera critica questi strumenti, perciò anche se io credo che l'utente medio non ha gli strumenti per difendersi dalla profilazione commerciale, statuale e sociale, quindi dalla sorveglianza commerciale, statuale e sociale sui social network, anche se credo che la gente non sia capace di difendersi veramente, se sviluppa un atteggiamento critico nei confronti dei social network e pensa che sono stati ingegnerizzati per farci litigare e per farci essere infelici, perché se tu litighi e se sei infelice fai due cose: se litighi stai più tempo sulla piattaforma, più tempo stai sulla piattaforma più aumenta il valore della piattaforma, più contenuti produci più fai vedere che cosa hai e che cosa ti manca, metti a nudo le tue fragilità quando litighi e quando vedi che ti manca qualcosa, e quando litighi e quando vedi che ti manca qualcosa stai male. In una società consumistica, capitalistica come la nostra, come risolviamo le lacune che sentiamo, il vuoto che sentiamo? Comprando, in altri casi litigando. E quindi in tutti e due i casi al social network gli va bene o litighi, stai molto tempo lì sopra e stai sempre a controllare se quello ti ha risposto, se ti ha detto una parolaccia eccetera eccetera, oppure ti cominci a comprare quello che veramente non ti serve, perché ottieni, cerchi attraverso il possesso di riempire quel vuoto interiore che ti ha creato il fatto che la tua amica non ti ha messo like, che il tuo amico non ti ha risposto, che quell'amico è andato in vacanza in un posto bellissimo e tu non ci sei mai stato, che quello lì ha postato la foto del concerto di Lady Gaga o del piatto coi maccheroni nel ristorante più fico che c'è. Quindi queste cose ce le ha spiegate un ingegnere di Google di nome Tristan Harris, che ha spiegato come i social sono organizzati per accedere al nostro nucleo emotivo profondo. E a me me l'ha raccontato in un'intervista un signore che si chiama Lawrence Lessig, che è il creatore il fondatore delle Creative Commons.
Non capito. Ultima domanda. Come
insomma, se potete, mollateli sti social e ritrovatevi. Magari aspettate che finisca la pandemia, ritrovatevi faccia a faccia, baciatevi, abbracciatevi e ricordate sempre che i social sono pensati per sfruttarci. Se sapete questo, potete gestire meglio l'uso dei social. Scusa Luca.
Sì, scusa te. Come immagini il futuro? Tutto iper digitalizzato o si salverà chi non starà al gioco?
No, cioè avremo un nord e un sud del mondo digitali, avremo un abisso ancora più profondo che dividerà gli information rich dagli information poor, dai ricchi di informazione, i ricchi di informazione dai poveri di informazione, e soprattutto avremo delle elite digitali su degli atolli digitali iperdigitalizzati, protetti, fortificati, protetti da robot e intelligenze artificiali anti-intrusione, e ci saranno praterie di clochard digitali, cioè gente che di senza tetto digitali, insomma, no? Cioè già esiste adesso, cioè chi ha i soldi oggi come oggi può farsi sostituire reni, polmoni, cuore facilmente, farsi innestare tessuti, riparare biologicamente, aumentare le proprie capacità. Ad esempio, i transumanisti lo fanno, si fanno mettere degli arti cyborg. Chi ha i soldi oggi come oggi può campare fino a 130 anni all'incirca. Chi non ha i soldi muore di una banale malattia. Cioè, in Africa in questo momento chi è che sta vaccinando? Chi si sta vaccinando? Quanti sono i paesi? Cioè, già in Italia noi siamo un paese sottosviluppato per tanti versi, nonostante siamo la settima economia, diciamo una delle principali economie del mondo, va, perché settimo, questo è un po' un trucco dietro questo G7, ma cioè, in tanti altri paesi chi si sta vaccinando? Cioè, quelli se prendono il Covid in forma grave, muoiono e basta. Muoiono. Cioè, pensate a quello che succede in Brasile. In Brasile hanno realizzato le fosse comuni per seppellire la gente malata di Covid, che c'è morta di Covid. Chi le ha curate quelle persone? Non avevano abbastanza soldi. Pensate agli indigeni dell'Amazzonia. Quindi il futuro sarà, se non facciamo qualcosa subito, e non è detto che ci riesca, e non è detto che otteniamo un risultato, se non facciamo qualcosa subito tutti quanti insieme, il futuro sarà molto più disuguale di quello che è adesso. Già ora vediamo le difficoltà, le persone che non hanno potuto lavorare a causa della pandemia, le file agli sportelli della Caritas, la gente che vive per strada, che muore di freddo. Cioè, già queste cose ce le abbiamo in un paese evoluto come l'Italia, un paese evoluto, moderno sotto tanti aspetti, no? Ma già qua vediamo le differenze. Ci sono dei posti in Calabria dove non c'è neanche internet, parliamoci chiaro. Cioè, ci sono delle zone, si chiamano fallimento di mercato. Le aziende di telecomunicazione non investono, non portano i servizi avanzati, non li portano perché non c'è gente che li paga, non c'è abbastanza gente che li ripaga dell'investimento. E per questo esistono società parapubbliche tipo Infratel che dovrebbero cablare il paese. Ma voi da quanto tempo sentite che l'Italia deve essere tutta cablata in banda larga e non succede mai? Da quanto tempo sentite che abbiamo la carta d'identità elettronica e ci vogliono 3 mesi per farsela fare e 25 euro, mi pare, no? Sì. E così via. Quindi, cioè, pensate al fatto che un terzo delle famiglie del sud non ha 2 computer dentro casa, e se hai 2 figli a casa in didattica a distanza, come fai? Come fai? C'hai 2 genitori che lavorano da remoto per la pubblica amministrazione e c'hai 2 figli che fanno didattica a distanza.
4 computer.
Esatto. Devi avere 4 computer e devi avere una linea, una di connessione abbastanza forte, potente, no? Quindi abbastanza banda larga. E chi non ce l'ha come fa? E noi sappiamo purtroppo che tanta gente non ce l'ha. Paola Pisano, l'ex ministro dell'innovazione e della pubblica amministrazione, dell'innovazione della pubblica amministrazione, il ministro per la trasformazione digitale, aveva fatto partire un bonus. A chi è arrivato? Credo che si sia fermato tutto con questa crisi di governo. Quindi
posso dirti una cosa, però, che mi è arrivata oggi pomeriggio una circolare dalla segreteria in cui si ricordava che c'è il bonus. In cui si ricordava a noi professori di ricordare alle famiglie che c'è il bonus.
Beh, allora non si è fermata almeno questa innovazione. Vorrei verificare, Luca, vorrei verificare lo stato di erogazione dei finanziamenti.
Una cosa, e te la dico via messaggio e non te la dico in pubblico.
Ok.
Posso farlo, una cosa posso farla, sì.
Va bene. Insomma, il mondo, se non gli ci mettiamo mano, diventerà sempre più disuguale.
Mm-hmm. Eh sì.
Il mondo diventerà sempre più disuguale. Sarà un mondo di macchine, un mondo dove verremo teleguidati, ma non perché ci mettono il nano chip russo quando ci fanno il vaccino. Non per quello, siamo teleguidati nel senso che sfruttando le nostre debolezze, i nostri desideri, le nostre fragilità, le nostre mancanze, la nostra mancanza di etica, ad esempio, saremo guidati da chi è capace di influenzarci, quelli che controllano il discorso pubblico, ad esempio, quelli che nei social fanno un lavoro che si chiama di manipolazione delle percezioni, che viene usato, ad esempio, dagli agenti di paesi canaglia per influenzare il comportamento delle persone in certi paesi, in certi gruppi e così via. Oggi è uscito il rapporto, 3 ore fa, guardate, io avrei dovuto già mandare l'articolo al giornale, 3 ore fa è uscito il rapporto dei nostri servizi segreti sulle minacce all'Italia. In questo rapporto si parla della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata, dal terrorismo jihadista, dall'eversione di destra e di sinistra, dagli attacchi all'economia nazionale, e si parla ad esempio molto di fake news. Cioè, le fake news sono, come dire, la punta dell'iceberg, le bufale per capirci, sono la punta dell'iceberg di quelle che si chiamano campagne di manipolazione delle percezioni. È una tattica di guerra. Si tratta di indurre il nemico a fare degli errori attraverso un'informazione sballata. Punto. Purtroppo a noi ce l'hanno fatto questo, ci siamo pure cascati. Tutti quei poveretti che andavano in giro, no mask, no vax, sono stati oggetto di una campagna di disinformazione di russi e cinesi. Noi lo sappiamo adesso. No, io lo so perché me le studio queste cose, le leggo, le scrivo e non ho timore a ripeterle in qualsiasi sede. Cioè le vado, le studio, le controllo. Per fortuna esiste un largo consenso nella comunità degli studiosi che ci permette di dire con abbastanza fiducia questa cosa. Cioè, il dramma non è il contrario, non è stato il contrario, non è che hanno convinto me o Luca Valerio, presumo, che la mascherina ti fa male ai polmoni, al sangue, cioè, o il vaccino ti inietta il microchip che ti fa controllare a distanza con l'IoT e così via, con l'internet delle cose. È stato il contrario. Le campagne di disinformazione sono state pensate per quelli che non ci volevano credere al Covid e alle sue conseguenze, perché se tu avessi avuto una base abbastanza larga di persone che non ci credevano, potevi creare problemi al governo. Creare problemi al governo significa destabilizzare un paese. Quando un paese non è saldo, non è solido nelle sue convinzioni, nelle sue politiche, fa degli errori, soprattutto non è in grado di preoccuparsi delle cose importanti per i cittadini. Si chiama FUD, strategia di Fear, Uncertainty, Doubt, paura, incertezza e dubbio. Le campagne psicologiche, si chiamano PsyOps, Psychological Operations. Io il 3 marzo, non lo posso dire. Comunque il 3 marzo vado a un convegno molto importante dove si parlerà di Cyber Operations, che in questo momento è sotto embargo, ve lo potrò dire il 4 marzo quello che avremo fatto. Le PsyOps servono a questo, servono a modificare il comportamento delle popolazioni e a mettere in difficoltà i governi, perché così i nemici possono approfittare del torbido, della disinformazione, ad esempio, per creare difficoltà a gente che magari non vuole più andare a lavorare, gente che si spaventa, gente che reagisce male, che vende l'attività, che fa degli investimenti sbagliati, che non cerca la protezione del governo, che va contro il governo e così via. Insomma, tutti gli scenari che vi potete immaginare. Cioè, sono gli stati da sempre fanno spionaggio e fanno spionaggio cibernetico oggi. Certo. Ma non solo, fanno anche campagne di disinformazione che servono ad ottenere un vantaggio momentaneo sull'avversario per conseguire i propri obiettivi. I militari questo lo sanno bene.
E servono le fake news a fidelizzare la propria parte.
Anche. Però il trucco, spero che abbiamo finito, che io sono stanchissimo.
Sì,
ma
sì, abbiamo finito.
Il trucco qui è doppio. Allora, sui social network, in particolare su Facebook, funziona così. prima ti profilano e sanno chi ti piace, con chi stai, a chi clicchi il cuoricino, e dopo ti mandano una informazione micro-targettizzata che è coerente con il tuo profilo di personalità. Se tu sei abituato, per farci capire, a cliccare sui contenuti razzisti, ti arriveranno nel newsfeed le informazioni che parlano del negro che ha stuprato la vecchietta, del rimorchiatore italiano che ha salvato 100 migranti e così via. Non hanno bisogno di informazioni che dicono i negri puzzano e devono andare a casa. No, quelli che producono falsa informazione producono delle informazioni che sono coerenti col tuo profilo e dicono ci sono molti più immigrati clandestini di quelli che pensavi. Ma non è vero, perché in Italia ce ne sono 5 milioni più o meno e sono una percentuale ridicola rispetto ad altri paesi che ne hanno molti di più. Quindi, e tra l'altro voglio ricordare che Jeff Bezos, come si chiama, Steve Jobs, sono tutti figli di immigrati, cioè i più grandi geniaci della storia sono tutti immigrati, figli di immigrati. Pensate semplicemente a quelli che hanno creato il vaccino Pfizer-BioNTech, già non se ne parla più, ma sono due turchi, sono scappati in Germania perché la Turchia è un regime autoritario e illiberale. Quindi, che vi posso dire? I social o imparate a usarli cum grano salis, cioè con attenzione, o se no lasciateli, perché vi rovinano solo la vita. Rovinano solo la vita. Una volta Facebook veniva usato in maniera efficace per rimorchiare ed è uno dei motivi per cui ha avuto tanto successo, ma adesso francamente lo stesso TikTok perché funziona? Perché è pieno di ragazzine che mostrano gli attributi, c'è qualche maschietto con i muscoli pettorali che fa gli esercizi, ma fondamentalmente ci sono le femminucce seminude che si fanno vedere. Quello è il successo di TikTok, non è il balletto in sé. È il balletto di una femminuccia, scusate, io uso questi termini in maniera simpatica, non voglio offendere nessuno quando parlo di maschietti e femminucce, perché poi c'è anche la comunità LGBTQ, che ha tutto il mio rispetto, la mia considerazione, che si manifesta ad esempio attraverso TikTok e attraverso i social. Loro sono appunto gli LGBTQ, sono quelli che hanno dimostrato che si possono usare i social per cause positive, ad esempio per allentare l'intolleranza nei confronti di chi si esprime in maniera diversa dagli altri. E quindi in realtà il mio giudizio sui social, Luca, non è completamente negativo. So che i social possono essere usati in maniera positiva, credo che addirittura stasera voi ci avete trasmesso su Facebook o un'altra di quelle bestiacce lì. Va bene, se abbiamo usato Facebook per parlare male di Facebook, sono molto contento.
Ringraziamo il nostro ospite, ringraziamo Luca Valerio e appuntamento al prossimo podcast. Anzi, ascoltateli tutti e mandateci i vostri commenti. Grazie.